Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito che confesso sono stato effettivamente sorpreso, ma anche ho accettato ben volentieri questo invito, cioè di far parte di un'iniziativa proprio qui al Forum PA, qui in questo ambiente fra l'altro, che credo sia un'iniziativa nella quale germoglierà di sicuro qualcosa. Ci credo molto a questa iniziativa. Perché? Perché prima un'iniziativa un po' anomala, cioè si cerca di mettere in evidenza una figura che, e questo credo che sia dominio di tutti, è critica nell'ente locale. Critica nel senso che è una figura importante, che è una figura difficile in termini professionali ovviamente per le funzioni che svolge, ed è una funzione molto importante anche per la finanza dei nostri enti, la finanza del nostro paese. L'ho accennato a vario titolo sia l'avvocato Mammone sia Massimo Arena quando parlavano proprio di tutela della figura, di importanza del fenomeno di malagestio che inevitabilmente si ripercuotono nel momento in cui le cose non sono eseguite come prevede la legge. Quindi l'importanza è fondamentale di questa figura. Quindi accetto ben volentieri, sono onorato di essere qui e sono anche contento perché vedo che c'è la possibilità che cresca anche qualcosa di tutela per la nostra figura professionale. Io sono ragioniere capo da 20-30 anni, insomma faccio questo mestiere, ne ho viste di tutti i colori, sono anche all'Osservatorio Finanza Locale dove scriviamo molte anche delle leggi che poi vengono attuate, e quindi ho anche un po' di cognizione anche di cosa succede non solo nella regione in cui abito ma anche nel resto d'Italia. Ecco, quello che volevo sottolineare, prima di entrare nel merito, di due piccoli concetti che ho necessità di discutere con voi, di presentare. L'onorevole Pagano, adesso mi dispiace che sia tornato immediatamente a Montecitorio, ma ha sollevato alcune problematiche, quelle che conosciamo tutti, nella figura che non è poi all'altezza delle competenze professionali che sono affidate dal testo unico. Però si è domandato, ma come si fa? Cosa bisogna fare? Cosa si può fare per mettere freno a questa situazione? Un inciso, la situazione che vedo io a macchia di leopardo in tutta Italia è che non si trovano più ragionieri, che è difficile trovarne, che è diffusa la pratica dello scavalco, che molti ragionieri sono in situazioni critiche quando magari danno qualche parere non positivo a qualche atto amministrativo. Molti ragionieri anche hanno dei rapporti con la Corte dei Conti proprio per effetto di altre scelte effettuate nell'ente locale che inevitabilmente si ripercuotono nella gestione delle risorse finanziarie. Ecco che la responsabilità di questa figura è superiore mille volte anche a degli altri responsabili di servizio. L'onorevole Pagano parlava di figura apicale, ma deve essere una figura apicale per forza, perché a questa figura spetta, come adesso vedremo tra poco, dei compiti di controllo e di direzione sugli altri. Mi è piaciuto anche gli altri interventi, anche il fatto di citare l'esperienza del DL 174-2012, laddove per la prima volta si era stata introdotta una norma con previo parere obbligatorio di due dicasteri per l'eventuale revoca, revoca si parlava allora, della figura del ragioniere, per dare un minimo di tutela a questa figura. Poi ovviamente sappiamo tutti che è stata tolta in fase di conversione del DL 174. Però c'è l'esigenza, se siamo qui, c'è l'esigenza di porre rimedio a questa situazione. Allora, per porre rimedio a questa situazione, come diceva l'onorevole Pagano, bisogna mettere mani al quadro normativo. Per mettere le mani al quadro normativo, che potrebbe essere benissimo un albo che si ispira a quello dei segretari, poi sulle soluzioni tecniche non entro nel merito, ma io volevo sottolineare due aspetti della figura del ragioniere. Articolo 153 del testo unico. il ragioniere nell'espletamento delle proprie funzioni agisce in autonomia. Attenzione, non è che questa parola viene espressa dal testo unico in molte altre situazioni, agisce in autonomia. Addirittura poi quando si parla di controllo degli equilibri di bilancio, cioè sull'articolo 147 e seguenti del testo unico, si dice che questa attività molto importante, decisamente anche ai fini di quello che è scritto nella Costituzione, articolo 81, articolo 117, articolo 97 della Costituzione, il controllo degli equilibri è svolto, attenzione, sotto la direzione e il coordinamento del responsabile, cioè del ragioniere. Quindi, se noi associamo nel combinato disposto l'autonomia prevista per questa figura dell'articolo 153 e la direzione e coordinamento che è sancita dall'articolo 147, mi pare il quinquies, ma direzione e coordinamento di cosa? Attenzione. Prevedendo, queste sono le parole, vado un po' a memoria, ma dovrebbero essere queste le parole esatte del testo unico, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, del segretario, dei responsabili di servizi. Quindi attenzione, la chiave di lettura della figura è proprio questa, a mio avviso. Autonomia sancita dall'articolo 153 nell'esercizio delle proprie funzioni. Controllo degli equilibri vuol dire tutto, è inutile adesso che stiamo approfondire questo tema. Quello che passa per il bilancio è l'80% di quello che si fa in un comune. Quindi, controllo degli equilibri prevedendo direzione, cioè potere di direzione e coordinamento addirittura degli organi politici. Ebbene, e questa figura nella realtà che cos'è? È semplicemente bistrattata, è semplicemente messa un po' da parte anche in pianta organica. Non è, molti enti, confermatemi se è vero, ma ne ho sentito parlare parecchie di queste situazioni, in molti enti non è neanche una figura apicale, ma ecco che traspare, grande come il sole, una contraddizione di fondo. Come fa uno che ha il controllo, la direzione, il coordinamento, per carità, sull'attività finanziaria, che vuol dire tanto comunque, su tutti, compresi gli organi politici, non essere in una posizione apicale della pianta organica? Come fa? Ci sarebbe una chiara contraddizione tra controllore e controllato, no? Mi sembra ovvio. E questa è anche una cosa che va a sottolineare l'esigenza di creare un albo, di creare una soluzione normativa che va a rivalutare e a tutelare un po' questa figura. Quindi ripeto quello che ho detto all'inizio, mi trovo in una molto contento, molto fiducioso anche di essere qui, perché so per certo che da oggi probabilmente nascerà anche effettivamente qualcosa di utile. Io mi fermerei anche qui, anzi mi dimentico una cosa solo che mi ero dimenticato. Quando parlavamo di controllo degli equilibri, la figura del ragioniere non solo coordina tutti gli organi di governo e tutti gli altri funzionari all'interno di un ente, ma addirittura l'articolo 147 ter, mi pare che sia, ha addirittura poteri di controllo sugli organi esterni, sui soggetti esterni, sulle società esterne. Ma vi pensate? Ha un potere incredibile questa figura del ragioniere. Ecco, l'unica cosa che si è riusciti a fare fino adesso è stato all'Osservatorio per la Finanza Locale, di cui faccio parte da parecchio tempo, è quello di un atto di indirizzo. Circa 6-7 mesi fa è uscito un atto di indirizzo sulla revoca e la rotazione del ragioniere, prevedendo la necessità che, specialmente nella rotazione, nell'applicazione del principio di rotazione, vi sia un minimo di professionalità per chi subentra. E la professionalità, e qui concludo sul serio, la professionalità, tenendo conto anche della contabilità che è già scritta nella direttiva dell'Unione Europea, la 85 del 2011, stesso anno in cui è nato il 118, qui è già scritto che si deve andare verso una contabilità di tipo economico, una contabilità cioè a partita doppia. Quindi attenzione che chi riveste questa figura deve avere la professionalità tale da capire come si fa a scrivere una rilevazione a partita doppia. Grazie per l'attenzione.